Parliamo con chi in carcere ci entra regolarmente, con l'Associazione Altro Diritto, Giuseppe Caputo. Buongiorno e ben ritrovato ai nostri microfoni.
Buongiorno Riccardo, grazie.
Queste, diciamo, le condizioni denunciate dai detenuti nella lettera esposta, e che appunto indirettamente confermava anche il cappellano militare. I detenuti chiedono che sia aperta un'inchiesta sulle carenze del carcere. Siamo ai livelli di illegalità, secondo la tua personale esperienza di attività nel carcere?
Ma sì, allora, la situazione di Sollicciano è nota, sono cose che noi d'altronde denunciamo da diversi anni. Noi abbiamo presentato tantissime istanze alla magistratura di sorveglianza denunciando appunto situazioni analoghe a quelle che vengono descritte nell'esposto alla procura. Vorrei dire una cosa molto per spiegare un pochino. Io ho visto che è stato presentato un esposto alla procura. In realtà l'autorità giudiziaria competente è la magistratura di sorveglianza, alla quale formalmente è attribuito il potere di vigilare su quello che accade negli istituti penitenziari, di vigilare quando ci sono delle violazioni gravi o meno gravi dei diritti dei detenuti. E tra l'altro la magistratura di sorveglianza, dopo le riforme che sono state fatte quando l'Italia è stata condannata con la sentenza Torreggiani, ha dei poteri importantissimi, perché può arrivare addirittura a commissariare, a nominare un commissario ad acta degli istituti penitenziari. Quindi io non so perché si è pensato appunto di rivolgersi alla procura, ma l'autorità competente sarebbe la magistratura di sorveglianza, la quale noi sono anni che denunciamo questo tipo di situazioni. Quindi le risposte poi della magistratura sono state, come dire, un pochino altalenanti da questo punto di vista. Quindi, voglio dire, è una situazione che si trascina da tantissimi anni e ha a che fare soprattutto con le condizioni strutturali di un carcere che avrebbe bisogno di interventi che si trascinano appunto da anni. Voi immaginatevi, Sollicciano è lì da 40 anni, sostanzialmente non è mai, ci sono passati, ci hanno vissuto a Sollicciano diverse decine di migliaia di persone e non sono mai stati fatti degli interventi seri di ristrutturazione. Qualsiasi luogo, qualsiasi abitazione dopo un pochino di tempo ha bisogno di una ristrutturazione importante. Immaginiamoci un istituto dove passano e transitano nel corso degli anni decine di migliaia di persone.
Ecco, dicevi, si trascinano i lavori. È quella dei lavori di ristrutturazione una vicenda annosa? C'è un finanziamento di 4 milioni di euro che sta portando avanti alcuni interventi per l'efficientamento energetico, ma ovviamente c'è anche il consueto rimpallo di responsabilità. Ti leggo la reazione alla lettera esposto in un commento all'ANSA della direttrice del carcere Tuoni, che dice: la condizione strutturale di Sollicciano è ben nota, non è una situazione da carcere modello, ma direzione, provveditorato e dipartimento stanno spendendo energie e risorse per migliorarlo e ci vorrà tempo a condurla a standard, ma facciamo quello che possiamo. Le carenze manutentive non dipendono dalla direzione del carcere, c'è un contratto con una ditta che è gestita a livello del provveditorato, rispetto al quale è stata richiesta l'applicazione delle penali. Sul Corriere Fiorentino leggiamo Eugenio Giani, governatore della Toscana, che dice: al Ministero la ristrutturazione spetta a loro, dopo l'esposto ai 300 detenuti. E la stessa direttrice del carcere, che sempre nella stessa replica dice: questa è una lettera eccessiva, è stata ispirata da chi in realtà vuole ostacolare quello che stiamo facendo. Prima domanda, questi lavori perché non vanno avanti, se si riesce a capire, e a che punto sono?
Ma questo io non lo so, nel senso, io quello che vedo è che sono stati fatti appunto dei lavori che per ora hanno investito parte della sezione femminile, al punto che parte delle donne detenute sono state trasferite ad altri istituti perché appunto sono in corso i lavori di ristrutturazione. So che prossimamente è stata annunciata la chiusura di parte del reparto maschile, quindi mi sembra che le cose stiano andando avanti a rilento sicuramente. Poi, voglio dire, non è un caso che questa tipo di denuncia esca fuori in questi giorni in cui ci sono temperature assurde, in cui è complicatissimo per chiunque nel quotidiano riuscire a vivere in maniera dignitosa, quindi figuriamoci in una struttura come quella di Sollicciano, in cui si è costretti a vivere in due o tre persone in 10 metri quadrati, con quel caldo assurdo, con condizioni igieniche che sono quelle che vengono descritte. Non ci sono le docce in cella, perché poi questa è una cosa che noi per esempio abbiamo denunciato sistematicamente, tra appunto le violazioni che secondo noi sono delle violazioni gravi, l'assenza appunto delle docce in cella. Voi immaginatevi ora con questa situazione di caldo, se noi non avessimo la possibilità di farci una doccia ogni tanto per poterci rinfrescare, a parte che ovviamente non esiste aria condizionata, non esistono sistemi.
Il garante dei detenuti ci faceva notare anche che non esistono in cella neppure dei mini frigo. Ora sembra una cosa banale, però anche soltanto con questo caldo non poter conservare cibo che poi va a male ovviamente nella cella, è un qualcosa che rende la vita ulteriormente penosa, oltre al fatto ovviamente di essere privati della libertà personale. In più, tu dicevi, all'interno del carcere non ci si può stare con queste temperature. Un altro grande punto è che dal carcere, seppur detenuti, non si esce quasi mai da Sollicciano, perché le attività esterne sono ridottissime, peraltro anche quelle interne. Da parte degli stessi detenuti si segnala come soltanto nel mese di maggio pochissimi siano stati i detenuti impegnati in attività di lavoro. Addirittura si cita il catechismo tra le attività, 30 persone, poi il teatro 20 persone, l'attività musicale 10 persone. Qualcosa su c'è alcuni progetti esterni, ci ha detto il garante dei detenuti Fiorentini Eroscruccolini, lo sentiamo.
Abbiamo in corso intanto un protocollo con il Comune di Firenze, che io spero si possa firmare presto, per quanto riguarda i lavori socialmente utili. Un certo numero di persone usciranno a fare la manutenzione, piccoli interventi chiaramente di manutenzione del verde proprio nel parco antistante il Tribunale Firenze. Avviato un rapporto con il parroco di Badia Settimo, che stanno portando avanti il recupero dell'abbazia, e anche lì saranno impegnati un certo numero di persone di Sollicciano e Gozzini. E poi in prospettiva abbiamo anche fatto una richiesta alla città metropolitana per quanto riguarda il recupero della zona di Mondeggi. L'altra cosa concreta è il rapporto con un gruppo di aziende artigiane della pelle del Scandicci, che intanto hanno già preso 7 persone al lavoro nelle loro aziende.
Ecco, al di là di questo progetto nelle aziende della pelle, tutti gli altri punti sono cose a venire. Qual è la situazione delle attività esterne a Sollicciano, Caputo?
Le attività che si fanno sono pochissime, forse andrebbe aggiunto, diciamo, a quelle che sono state citate, le attività scolastiche. È vero che ora non ci sono perché la scuola si è chiusa, però insomma ci sono le attività scolastiche. Senz'altro, diciamo, uno dei grossi problemi è la carenza di attività. Buona parte delle attività che vengono fatte in carcere sono proposte, organizzate, gestite da associazioni di volontariato, dal privato sociale, anche con finanziamenti pubblici. La realtà è questa, che se noi togliessimo, diciamo, la società civile all'interno, ma non solo da Sollicciano, un po' questa è una situazione abbastanza generale, dal carcere, il carcere non ci sarebbe praticamente nulla, ci sarebbe pochissimo come attività, quindi la realtà è sicuramente da questo punto di vista drammatica. Io però vorrei dire una cosa che riguarda poi nello specifico il carcere di Sollicciano. A Sollicciano ci sono 400 detenuti stranieri. Su questi 400 detenuti stranieri anche le istituzioni locali, regionali, nazionali hanno un atteggiamento schizofrenico, perché da una parte si dice appunto che ci devono essere attività che devono essere volte al reinserimento sociale, eccetera eccetera, ma dall'altra parte si creano mille ostacoli di tipo burocratico per favorire la presa in carico di queste persone. Parlo di problemi nel far prendere la residenza nei comuni a queste persone, perché si ostacola di tutto per evitare che queste persone prendano la residenza. E il diritto alla residenza, ricordo che è un diritto fondamentale, è un diritto ad avere i diritti, perché se uno non è residente non può accedere a nessuna delle prestazioni. Quindi se uno ha un problema di tipo psichiatrico, nessuno se lo prende in carico. Se uno ha un problema di dipendenza, nessuno se lo prende in carico. Quindi poi si fa di tutto per evitare che su queste persone ci sia una presa in carico. Quindi diciamola tutta la cosa, sì, le responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, ma poi le responsabilità sono sicuramente molto più ampie, sono anche di tipo sistemico, perché se abbiamo 400 detenuti stranieri che sono abbandonati, diciamo, a loro stessi, con gravi problemi di salute psichica, con gravi problemi di salute dovuti a dipendenze, un terzo di questi sono appunto soggetti che hanno problemi di dipendenza, e i servizi non se ne fanno carico se non all'interno del carcere, con terapie che sono essenzialmente di tipo farmacologico, che poi sono funzionali a tenerli buoni per periodi in cui sono in carcere, ma non hanno nessun tipo di prospettiva, no? Poi di farli, di accompagnarli, diciamo, all'uscita del carcere con dei percorsi poi all'esterno. Quindi insomma la situazione, ci sono delle responsabilità che sono delle responsabilità diffuse, che riguardano vari soggetti che a vario titolo,
compresa anche in parte la sanità del carcere, quindi la sanità regionale. Abbiamo letto dei tentativi di suicidio, sono tantissimi, solo dall'inizio dell'anno diverse centinaia, poi 1000 atti di autolesionismo in carcere, un problema di dipendenze, un problema di sofferenza psicologica. Ci sono delle mancanze della sanità carceraria?
Te ne dico una. La legge regionale prevede che l'assistenza odontoiatrica, quindi per esempio se uno ha bisogno di farsi una protesi, venga data soltanto alle persone residenti in carcere. I comuni, ma non è solo il caso del comune di Firenze, non danno la residenza ai detenuti stranieri perché dicono che devono avere il permesso di soggiorno, il che è un assurdo. Ora non entro, diciamo, in tecnicismi, sbagliano secondo me da tanti punti di vista, anche dal punto di vista giuridico legale. Quindi la ASL dice no, allora io non ti do l'assistenza odontoiatrica. Abbiamo casi di detenuti senza denti che non riescono ad avere questo tipo di assistenza e quindi passano, diciamo, tra l'altro i problemi ai denti sono proprio per uno dei problemi più più ricorrenti tra le persone detenute in carcere. Ci sono tantissimi, diciamo, studi anche su questo da parte dei medici, per cui la medicina in carcere opera come una medicina di contenimento, non ha nessuna prospettiva reale, no? di cura, di accompagnamento al reinserimento sociale e via discorrendo. Quindi c'è una situazione che anche da questo punto di vista è complicata ed è drammatica.
Quindi è tutto un complesso di questioni, si intrecciano fra di loro, perché ovviamente la sanità porta dietro una disponibilità maggiore da parte delle istituzioni locali a appunto dare residenza e quindi titolarità a certi diritti. Le stesse istituzioni sono quelle che vengono chiamate a finanziare progetti dentro e fuori dal carcere e quindi senza lasciare da soli le associazioni. Insomma, è un corpaccione che dovrebbe muoversi all'unisono, ma invece non succede così.
Non succede così, no, perché da una parte c'è una grandissima attenzione, una grandissima sensibilità da parte delle istituzioni, per esempio delle istituzioni regionali, ma anche di quelle comunali, perché le istituzioni comunali, quelle regionali, spendono diversi soldi sul carcere per l'inserimento dei detenuti. Non sto dicendo che non fanno nulla, però sto dicendo che è una macchina che nell'insieme si muove in maniera schizofrenica, perché con una mano, finanzia progetti, dall'altra parte però poi c'è una macchina amministrativa che segue, altri tipi di prassi, di pratiche che poi finiscono per rendere difficoltoso, per rendere complicato poi il supporto reale alle persone che sono in carcere.
Insomma, di tutti questi temi continueremo a parlare anche nelle nostre prossime edizioni degli appuntamenti con l'informazione. Vi preannuncio domani pomeriggio avremo ospite telefonica proprio la direttrice del carcere di Sollicciano, Antonella Tuoni, cui appunto faremo presenti le questioni sollevate alla lettera esposto. Daremo a lei la possibilità di replica, ma chiederemo appunto anche altre questioni che riguardano appunto il funzionamento del carcere. Nel frattempo, grazie a Giuseppe Caputo, Altro Diritto, una delle associazioni che appunto sempre vanno dentro il carcere a sostegno dei detenuti. Buon lavoro a voi.
Grazie mille a voi.